Avete ascoltato di Elisabetta Oddone lo zuccherino.
Come nell'omonima filastrocca di Lucia Maggia, da cui Elisabetta Oddone aveva ricavato il testo traendolo dalla raccolta Rime piccoline, intendiamo noi concludere questo nostro percorso con la leggerezza di un fiocco di neve. Quella leggerezza la cui aspirazione è stato sollievo dalla pesantezza di una cultura da cui le donne che hanno vissuto entro i limiti del periodo storico fin qui descritto, durante la prima e la seconda guerra mondiale, hanno cercato di conquistare. Ognuna secondo il proprio modo di essere e di pensare, le proprie attitudini, la propria arte. Tutte avendo in qualche modo speso la loro esistenza a vantaggio di un'istruzione migliore e che potesse essere accessibile alle donne e a quanti più individui fosse possibile, avendo riconosciuto nell'istruzione il presupposto essenziale di ogni emancipazione. Ognuna offrendo così il suo contributo, piccolo o grande, ma tutte insieme riuscendo infine ad ottenere un riconoscimento istituzionale del ruolo della donna nella società. Da donna, secondo lo sdolcinato stereotipo di Angelo del Focolare, a donna emancipata, partigiana perfino durante il periodo della Resistenza, quindi cittadina attiva, donna che cominciava ad essere riconosciuta al pari dell'uomo, capace di realizzare le proprie aspirazioni per il bene comune.
Appare sullo schermo un disegno con uno sfondo bianco e figure colorate. Sulla sinistra è raffigurata a figura intera una ragazza con capelli biondi legati a mo' di coda, con un nastro rosso. Indossa un vestito rosso con po' bianchi e una fascia dorata in vita. La ragazza ha un'espressione sorridente e affabile, con un braccio dietro la schiena e l'altro piegato verso la spalla, trasmettendo delicatezza e gentilezza. Un grande balloon sulla destra mostra i pensieri della ragazza, che è ritratta seduta dietro una batteria con capelli rossi sciolti, truccata di nero e vestita con abiti di musicista metal. Suonando energicamente, il balloon è cinto da una grossa catena bloccata da un lucchetto, simboleggiando la repressione dei propri desideri.
Così Sibilla Leramo descrisse lo scenario squallido e desolato che si presentò a lei, a cena e ai coniugi celli in visita nelle campagne romane.
A due passi da Roma, capanne di paglia, come cumuli di strame. Vivono in capanne, senza pavimento, sembrano anche loro di fango. Dormono accatastati, nel fumo e nel puzzo. Oggi c'era il sole, ma quando piove, come possono vivere lì? Come? Cenna mi guardava tremando, piangevo. Da quel pianto nacquero le scuole dell'agro romano.
O maestri del popolo di Roma, voi avete assunto il dovere di educare i ragazzi quiriti. Voi insegnate l'alfabeto ai fanciulli che il sindaco vi manda e li insegnereste volentieri anche a tutti quelli ai quali l'angustia e il disagio delle scuole capitoline o la miseria e la malattia vietano di diventare, per mezzo vostro, cittadini. Voi compiete ottimamente il vostro dovere, ma povero e sconnesso è il popolo ove le classi non facciano che il loro dovere. Cessate finalmente di credere nella provvidenza, sia pur questo il governo o il comune. Credete finalmente in voi stessi e guardate intorno che non vi sia qualche azione da compiere. O maestri di Roma, dalle mura aureliane fino ai monti Albani, Sabini, fino al lago di Bracciano e al mare, si stende una zona inesplorata, ignota ai deputati di ogni partito, ignota ai liberali, ai socialisti, agli anarchici. In essa vivono, mutando luogo e lavoro, 50.000 contadini fuori dal consorzio civile. Là le madri partoriscono assistendosi tra loro. I malati si curano con gli scongiuri e le erbe. I morti sono portati dai compagni per miglia e miglia, al camposanto più vicino o seccano al sole, senza che medici, maestri, preti, becchini s'appressino mai. S'appressa talvolta quando un gruppo si stabilisce per qualche anno su un terreno, la gente delle tasse, e si porta via dalle capanne un paiolo. E non i soli 207.000 ettari dell'agro, ma i territori bassi dei castelli ricchi di vigne, ma le paludi pontine ricevono questi miserabili sui quali lo sfruttamento s'alza a piramide, dai caporali e caporaletti ai fattori, ai mercanti di campagna, al principe. Oh maestri, e voi giovani specialmente, lanciatevi nell'agro, entrate nelle capanne, portate l'alfabeto, portate la coscienza della miseria, portate infine la scheda del voto. E fra 50 anni Roma non avrà più una cintura di desolazione, ma una ghirlanda.
Una risata di Sibilla Leramo. Forse un giorno la sentirò prorompermi dalla gola. Giorno di gran sole, risata sopra il mondo. E poi due braccia che mi sollevino ansante, verso la prima stella della sera.
In questi versi, Sibilla Leramo racconta la voglia di ridere attraverso una poesia composta da un'unica strofa, diversi libri. Queste parole commuovono, una risata. È la conseguenza di un momento buio in cui il desiderio di stare bene è come una luce a cui tendere. Queste parole hanno il sapore della semplicità, ci fanno pensare a momenti spensierati, al desiderio di libertà e rinascita. Sibilla conosce la violenza e la sopraffazione e forse si è sentita calpestata dalla vita, ma una risata è come un giorno di gran sole, ci fa sentire leggeri sopra i problemi e lo sporco che il mondo offre. Una risata è avvolgente, come due braccia forti che vogliono stringerti per proteggerti e non per gettarti a terra. Una risata è come una stella a cui affidare il proprio animo, a cui affidare il proprio desiderio di essere felice.